Ivo Murgia, ci hai stupito l'anno scorso con il bellissimo Becchino di Varanasi e adesso sei tornato alle stampe con un libro sulla Cina, Nell'anno del maiale. E in tutti e due i casi si tratta di resoconti di viaggi. A me viene il dubbio, ma tu con questi libri ti finanzi i viaggi e le tue vacanze? Hai trovato la formula perfetta per finanziarti le vacanze?
Ciao Cristina e ciao a tutti gli ascoltatori, e magari mi pagassi i viaggi con questi libri. È però il mio sogno segreto, quello di riuscire a essere pagato per viaggiare e scrivere. Non è detto che un giorno non ci riesca, però in questo momento non posso chiedere al Cenacolo di Ares, che il mio editore, anche questo sforzo già fa tanto per me, però lì i viaggi ancora non me li paga.
Però è in realtà il fatto che ogni tuo libro nasce effettivamente da una tua esperienza di viaggio, un viaggio che tu fai realmente.
Sì, in effetti sì, la formula è questa, il viaggio è sempre vero. Cioè le cose che io scrivo nel libro le ho veramente vissute, visitate, aggiungo di solito anche qualche piccola nota storica o turistica, poca roba,
E nell'anno del maiale ti accompagni a Piero, che è un personaggio, diciamo, un po' il tuo opposto, perché Piero è un sempliciotto, è un cagliaritano che va fuori e fa continui confronti con Cagliari, sì ma Cagliari si fa così, sì ma Cagliari si fa cosà, rimane anche un po' provinciale, mentre il protagonista, diciamo, che è un ubissiu.
È più smaliziato, sì, questo personaggio che è di fantasia, mi fa molto gioco per le sorti del libro, perché io gli faccio fare appunto la parte del turista idiota, che fa tutte le cose che io odio nei turisti, per creare anche un po' la differenza tra quello che dovrebbe essere un viaggiatore e un turista, no? Sono libri di viaggio nel senso che parlano molto del senso del viaggio, cosa vuol dire viaggiare, cosa vuol dire essere viaggiatori, in contrasto appunto col turista che è più superficiale, non riesce a staccarsi dalle sue cose di casa, dalle sue piccole abitudini, anche dai suoi piccoli razzismi, così. Mentre il viaggiatore vorrebbe, almeno nelle intenzioni, avere un'apertura mentale più ampia, essere capace di confronto con la diversità e con l'alterità, porsi in maniera, diciamo, equa e non con complessi di inferiorità o superiorità eurocentrica, insomma.
Quali sono i viaggiatori ai quali tu ti ispiri?
La letteratura di viaggio mi piace molto, è un genere non frequentato tantissimo, non dico in Sardegna, ma anche nel mondo va a cicli, a periodi. Ci sono i periodi in cui va Bruce Chatwin, allora tutto in Patagonia, e nasce la moda e bla bla bla. Io ho amato moltissimo Ryszard Kapuściński, che è stato un grande giornalista polacco, un viaggiatore eccezionale, un europeo non eurocentrico, che ha raccontato l'Africa e altro in un modo, secondo me, esemplare, classico. Ha ispirato anche Tiziano Terzani, per dire, avevano una visione molto simile. Sicuramente, se devo fare un nome, prima di Bruce Chatwin, insomma, direi Kapuściński. Poi non sto inventando niente, è un genere che esiste da molto, l'unico apporto mio originale è il mio punto di vista, sono i miei occhi che vedono il mondo con il mio background, la mia formazione, le cose che ho dentro, che sento, che vedo, che mi piacciono e non mi piacciono, quello è il mio apporto a un genere che non è nuovo.
Libro di viaggio, diario di viaggio, il libro è pieno, zeppo di informazioni utilissime per chi viaggia, a partire da come fare per arrivare in aeroporto in orario, quali app scaricare quando si va in Cina, insomma ci sono proprio consigli pratici, 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 e anche un po', non dico una guida turistica, però dà informazioni molto precise.
Sì, come no. Ripeto, il viaggio è vero, quindi le cose che io scrivo sono vere, anche le difficoltà. Io, per esempio, ho uno scarsissimo senso dell'orientamento, però viaggiando da molti anni ho imparato a conviverci e a organizzarmi per far fronte a questa cosa. Quindi svelo una serie di trucchi, anche di applicazioni come Maps.me, per esempio, che funziona offline, è utilissima quando non si ha internet in giro per il mondo.
Quindi segnatevelo, Maps.me, che funziona senza avere internet collegato al telefono.
Esatto, oppure come ti racconto che fotografo sempre l'ingresso degli alberghi con la scritta bene in vista, perché se ti perdi in qualche parte del mondo dove non si parla inglese e hai bisogno di tornare a casa, devi avere una foto col nome dell'albergo da mostrare a qualche tassista che ti ci riporti. Questi sono tutti trucchetti, appunto, frutto dell'esperienza, e li metto a disposizione di chi vorrà leggerli.
Un'altra cosa che colpisce nei tuoi libri, Ivo, è che c'è questa attenzione minuziosa per quello che mangiano gli altri. E oltre ai consigli pratici su come muoversi negli aeroporti e in Cina, il libro è anche pieno di informazioni culinarie, chi mangia cosa, come. La cucina la fa da padrona.
Assolutamente sì, io sono un po' fissato con il cibo. Ci sono due cose che pesano moltissimo nel bilancio di un viaggio per me. Uno è il rapporto con i locali, vale a dire che un posto non tanto bello, ma con della gente molto figa, per me il viaggio è bellissimo. Viceversa, un posto bellissimo, ma con gente ostile, antipatica, il bilancio è negativo. Quindi il rapporto con i locali pesa moltissimo. Al secondo posto c'è il cibo. Un posto dove si mangia male, bilancio negativo. In tutte le cose che scrivo io, anche non di viaggio, si parla sempre di mangiare e bere. Ovviamente in Cina, riguardo alla cucina, lì c'è un mondo enorme che ti si spalanca davanti. Ci sono almeno 8 scuole principali di cucina tradizionale cinese, più tutte le varianti regionali. Io ho amato tantissimo la cucina cinese e soprattutto la famosa anatra, la pechinese, un cibo divino che non a caso era il cibo dell'imperatore, che poi dopo la caduta della Cina feudale, insomma, è stato volgarizzato dai cuochi imperiali che si sono aperti i loro ristoranti e l'hanno fatto conoscere al popolo, che tra l'altro all'inizio si mangiava solo la pelle
E
dell'anatra.
buttavano il resto.
Esatto, sì. Poi con l'arrivo degli occidentali ci hanno aggiunto anche la carne, ma è un piatto che è una preparazione di 3 giorni, insomma, una cosa lunghissima, raffinatissima.
Ivo, c'è qualcosa che tu hai visto della cucina cinese che hai detto no, questo io preferisco non assaggiare, preferisco, lo assaggio ma preferisco non mangiarlo?
I cinesi devi sapere che mangiano tutto quello che si muove, in aria, terra e acqua. Noi sardi abbiamo una cucina altrettanto schifosa. Basti pensare che Sugasu Marzo è considerato uno dei cibi più schifosi del mondo, per non parlare di tutte le frattaglie che mangiamo, eccetera, eccetera. I cinesi mangiano qualsiasi schifezza quanto i sardi. Io però non ho mangiato né frattaglie, né teste di pecora, teste di anatra, lingue di qua, lingue di là. Queste cose le ho evitate con cura perché sono un po' schizzinoso nel mangiare. Ho mangiato alcune cose curiose, come la carne di yak, che per esempio non si trova qua, sia bollita che essiccata, oppure il latte di yak che servono speziato, molto buono. O il bambù fresco, quello che mangiano i panda, che è buonissimo, che si mangia insalata. E poi la famosa anatra, la pechinese,
Ti è
che
rimasta nel cuore
nel
quella?
cuore, nel cuore. Ora si mangia anche con la carne ed è veramente ottimo, forse la cosa più buona che abbiamo mai mangiato.
Ivo, abbiamo parlato della genesi dei tuoi libri, di come ti muovi sui territori. Vogliamo dire anche due parole sulla trama del racconto? Cosa succede? Senza svelare troppo, naturalmente, perché vogliamo che la gente vada e se lo compri il libro.
Ma l'idea è di un viaggiatore di Cagliari, che potrebbe essere
E
chiunque.
ripeto, questo elemento cagliaritano è molto presente nel libro, continuamente come punto di riferimento, come confronto.
Sì, si parte da Cagliari, si torna a Cagliari e gli occhi che viaggiano e che guardano sono quelli di un cagliaritano, non c'è dubbio. Il cagliaritano appunto è il protagonista del libro, che decide di partire in Cina perché già da un po' ci stava pensando. Un giorno ne sta parlando con un amico, gli dice: ah, devo andare in Cina, e gli butta così questa cosa senza pensarci neanche tanto: vuoi venire? Sperando in un no, perché di solito un mese in periodi non di ferie canoniche nessuno ha disponibilità di muoversi. Invece l'amico gli dice di sì, si trova quindi questo qui improvvisamente e inaspettatamente ad essere accompagnato da questo amico Pagu Bessiu, e quindi se lo trasporterà in giro per un mese in Cina, e si creeranno appunto tutta quella serie di dinamiche tra viaggiatore esperto e Pagu Bessiu, che saranno un po' il motivo di tutto il libro, oltre che allo sguardo di un occidentale sull'immenso impero celeste cinese, con tutto il repertorio che colpisce il nostro immaginario, dalla muraglia cinese ai monaci Shaolin, all'esercito di terracotta, ai panda, alle risaie, insomma, a Shanghai, a tutto quello che colpisce noi occidentali dalla Cina.
Il libro Nell'anno del maiale si legge molto velocemente ed ha dei passaggi molto divertenti. E a me piace particolarmente quando spieghi certi termini. Ad esempio, raccontaci chi sono i banana.
Ah, sì, diciamo che la leggerezza, tra virgolette, è un po' la mia cifra stilistica. Tutte le cose che io scrivo hanno sempre un taglio un po' ironico, almeno vorrebbero. I banana sono quei cinesi che sono di famiglia, di estrazione cinese, però sono nati in Europa. E gli stessi cinesi li chiamano banana perché sono gialli fuori e bianchi dentro.
Quindi si sono adattati agli usi e costumi esatto. occidentali, quindi l'apparenza è cinese ma dentro sono occidentali.
Sì, sì, mi è capitato un caso di banana proprio in Cina, di una ragazza cinese cresciuta però in Francia, che ogni volta che diceva noi, io diceva, sai, perché noi, non capivo mai se si riferiva ai cinesi o ai francesi, c'era sempre questa ambiguità, forse anche un po' giocata da lei, perché quando c'era da essere orgogliosi delle cose cinesi, lei diceva noi cinesi, quando invece meno, allora noi era francesi, europei, un po' si viveva questa ambiguità. E l'enigma dell'identità, insomma, è molto complesso, quindi sarà stato anche difficile gestirlo per lei, immagino.
Un'altra cosa che ti volevo chiedere è di spiegare ai nostri ascoltatori cos'è la tazza che non si cappotta.
Questa è un'invenzione del genio cinese che dovremmo importare in Europa assolutamente. È una tazza normalissima, solo che ha la base, un'altra base più piccola. Mettiamo che sia tonda e alla base c'ha un cerchio, un altro tondo più piccolo, di modo che se tu stai bevendo il tè sbadatamente ed è un colpo a questa tazza, questa non si capotta ma si piegherà quel tanto da arrivare alla seconda base, evitando così di riversare tutto il contenuto a terra. Un'idea semplicissima ma nella sua semplicità assolutamente geniale.
Devo dire che l'effetto è molto divertente quando tu leggi, tu parli in modo molto serio e poi a un certo punto leggi la tazza che non si cappotta con queste parole cagliaritane. Allora, ricordiamo agli amici ascoltatori quando ci sarà la presentazione ufficiale del libro nell'anno del maiale.
Come no, ci vediamo lunedì 25 a Suzzircolo in via Molise dalle 8, ci sarò io, l'editore Igor Lampis, che ringrazio ancora il Cenacolo di Ares, e anche Andrea Macis che ha scritto la prefazione con bellissime parole per me.
Grazie Ivo e in bocca al lupo con la tua ultima fatica editoriale nell'anno del maiale.
Grazie a te Cristina, a Radio X e a tutti, e se volete ci vediamo nei prossimi incontri. Ciao!